comincia a notarsi in vari punti del mondo uno sciame, così potremmo definirlo, di configurazioni sociali e culturali che non riconoscono i confini e gli assetti politici attuali e operano una riscoperta culturale delle loro tradizioni. Si parla in questo senso di paradigma indigeno, un approccio non solo politico ma filosofico al modo di costruire una società, di definire la cultura e l'identità di un popolo e di una nazione. È un concetto dai contorni sfumati, ancora in fase di costruzione, che pone però domande interessanti sull'idea di nazione, sulle divisioni, sulle contraddizioni del mondo al quale siamo abituati. Un mondo figlio dell'Europa coloniale, fatto di nazioni dai confini ben definiti, che spesso non corrispondono ai confini dei popoli e delle culture che in questi confini devono vivere. A questi temi l'antropologo e saggista Franco La Cecla ha dedicato un libro, si intitola Il paradigma indigeno, arte e antropologia a confronto, ed è uscito da poco per Meltemi. Marco Pagani lo ha intervistato.
Franco La Cecla, lei in questo libro racconta manifestazioni di presa di coscienza da parte di comunità indigene, spesso anche molto lontane una dall'altra, sia geograficamente che culturalmente, che però hanno, talvolta senza saperlo, diversi punti in comune. È di questo che parliamo quando parliamo di paradigma indigeno?
Sì, in generale il paradigma indigeno è il fatto che sta emergendo, negli ultimi anni in molte parti del mondo una specie di comune idea che il mondo indigeno abbia qualcosa da raccontare a tutto il resto delle società. Cioè, l'idea di fondo è che il mondo indigeno c'ha una chiave che è la chiave di un rapporto con i luoghi, di un rapporto con le risorse locali, che è una chiave che va al di là abbastanza di un'idea di nazione banale o di sovranismo. Cioè, in qualche modo l'indigenità è una ripresa dell'idea che c'è qualcosa di speciale nel rapporto di chi vive delle risorse del territorio in cui vive. Insomma, è questa l'idea. E questa cosa però si è maturata appunto negli ultimi 20 anni più o meno, e sta diventando in alcune parti del mondo anche un grosso movimento politico. Cioè, lo sta diventando in America Latina, lo era da sempre, cioè lo è stato dagli anni 70 in poi in mezzo ai Maori in New Zealand, lo è in molti altri luoghi del mondo, lo è anche in molti luoghi dell'Asia, nel senso che l'idea di fondo è che l'essere indigeni non è soltanto essere una minoranza, ma è anche quello, ma significa soprattutto una maniera diversa di essere cittadini, cioè che è un'appartenenza molto più forte, una specie di radicamento che dà dei diritti.
Nel libro da cui siamo partiti, che è Il paradigma indigeno, arte e antropologia a confronto, lei sottolinea come questo paradigma non sia una riedizione delle lotte di liberazione del Novecento. Non c'è continuità tra, per esempio, paradigma operaio o marxista e paradigma indigeno. Anzi, nelle rivoluzioni del Novecento, l'indigeno spesso era il nemico del progresso, il custode di una tradizione anche da sradicare con la forza. Come e quando è cambiato questo atteggiamento verso l'indigeno?
Ma è cambiato molto con la crisi ecologica, nel senso che a un certo punto ci si è resi conto che, per esempio, la devastazione dell'Amazzonia, l'unico modo di fronteggiare questo era rivendicare i diritti degli indigeni dell'Amazzonia a vivere dell'Amazzonia. Questo è successo anche perché effettivamente gli indigeni brasiliani, per esempio, gli indigeni del Brasile, sono scesi in lotta, e quindi questa cosa è successa negli anni Ottanta, però poi si è molto evoluta e maturata. C'è stato, per esempio, in Brasile un ambientalismo molto sostenuto, per esempio, dalla Chiesa Cattolica Brasiliana, che però poi c'è stato anche in Ecuador, c'è stato anche altrove. Cioè, l'idea di fondo è che gli indigeni hanno una soluzione rispetto alla devastazione dell'ambiente che li rende privilegiati. Però è vero che prima di allora erano stati considerati in qualche modo degli antimodernisti, cioè, per esempio, nella rivoluzione del Nicaragua c'è stato proprio i Miskitos, che erano un gruppo indigeno molto grosso, sono stati vittime in qualche modo della rivoluzione e anche venivano considerati appunto i nemici del progresso, i nemici. Questo insomma ha avuto molto a che fare il fatto, la caduta in qualche modo del discorso marxista, cioè del discorso dove il progresso comunque era in chiave sempre operaia e di un modernismo molto forte, che era, a rileggerlo oggi, era un modernismo molto legato al colonialismo, al postcoloniale. Insomma, in qualche modo i movimenti indigeni invece sono nati dopo la caduta di quest'idea, dopo la caduta dell'idea comunque di Stato e di nazione portata avanti anche dalle sinistre e dalle forze progressiste in tutto il mondo, e con l'idea di fondo che invece c'è una questione ambientale, una questione di utilizzo sostenibile delle risorse, in cui gli indigeni sono l'avanguardia.
Lei diceva, appunto, come le sinistre abbiano avuto una responsabilità nella storia recente nel andare contro alle popolazioni indigene come nemiche del progresso. Oggi mi sembra di capire siamo più in una situazione in cui sono le destre a osteggiare le rivendicazioni delle comunità indigene, perché viene messo in discussione nel momento in cui il territorio non è più uno stato sovrano, una nazione con dei confini sacri e inviolabili, ma invece una bioregione che respira insieme a ciò che ci vive intorno, a ciò che ci vive dentro. Sappiamo come l'ambientalismo intrinsecamente non possa essere considerato che internazionalista perché supera i confini. Ecco, in tutto questo le destre forse oggi vedono nel mondo, nei paradigmi indigeni, nelle comunità indigene, nelle loro prese di coscienza, un pericolo perché mettono in discussione sul piano concettuale la forma Stato-nazione di matrice ottocentesca?
Ma lì c'è molta confusione, nel senso che a me non sembra nemmeno che i sovranismi, anche in America Latina, colgano, la questione indigena, anche perché spesso la questione indigena viene portata avanti insieme a quelle che erano le sinistre di prima, come è successo in Cile, però con una sconfitta di entrambe. Quello che è sicuro è che né destra né sinistra sanno veramente come rapportarsi, perché entrambe sono comunque eredi di un'idea di nazione che è di stampo puramente coloniale, ancora siamo lì, cioè anche il sovranismo, ma anche il modernismo, no? Che c'è in buona parte delle nazioni dell'America Latina, ma anche di altri posti, anche in Asia, è qualcosa che non riesce a superare l'idea di fondo dello Stato-nazione. Certo, mentre invece i movimenti indigeni vanno al di là perché sono molto più appunto internazionalisti, si potrebbe dire. Il problema grosso è che da una parte c'è un vero paradigma indigeno che sta montando, che anche a livello demografico. La cosa interessante è che non parliamo di minoranze, ma parliamo di grossissimi incrementi demografici, per esempio per delle popolazioni Quechua, no? Insomma, diciamo, dei discendenti degli Inca o dei Maya, che sono per esempio in Bolivia una grossissima compagine, che sono per esempio in New Zealand con i Maori una grossa compagine e che demograficamente spingono. Il problema è che da un lato c'è questa realtà, cioè c'è una realtà demografica forte. Al lato di questa non ci sono elaborazioni politiche, nemmeno da parte indigena, di come portare tutto questo avanti. Io un po' nel mio libro racconto veramente il dibattito molto interessante che c'è in New Zealand con i Maori, che è un dibattito strano, perché è un dibattito per certi versi tribalista, e quindi che a noi suona molto male. C'è un dibattito che va, diciamo, contro l'idea di una società di diritti individuali. C'è un problema molto grosso dove, ecco, in qualche modo il comunalismo, il comunitarismo va avanti però a scapito spesso dei diritti individuali. Questo è un problema. Tra l'altro, appunto, nel libro mio c'è un'intervista a un filosofo Maori che è molto cosciente di queste cose. Cioè, diciamo che siamo in un momento dove esiste una realtà che preme, molto grossa, però è come se non ci fosse ancora un'elaborazione politica forte di come manifestare tutto questo.
Prima di salutarci, Franco La Cecla, veniamo anche al sottotitolo del libro, Arte e antropologia a confronto.
Certo.
Allora, in che modo il paradigma indigeno ha cambiato e sta cambiando il mondo dell'arte contemporanea e il modo in cui i musei, quelli occidentali, trattano l'arte dei paesi non occidentali.
Il punto è che io sono arrivato a fare questo libro, appunto, e ci sono arrivato dal mondo dell'arte, perché ero molto incuriosito dalla crescita, dalla presenza nei musei internazionali di artisti indigeni. E quando ho fatto questo viaggio in America Latina e poi in New Zealand, sono andato, diciamo, ho fatto un viaggio tra gli artisti indigeni. Ed è interessante perché sicuramente anche in questo campo c'è un qualcosa di molto nuovo, nel senso che c'è una presa di posizione molto interessante, uno perché l'arte sicuramente è molto più avanti di molti campi, è molto più avanti della politica, quindi per esempio non è un caso se fino a poco tempo fa il Museo delle Culture di Roma, quello che è l'ex Pigorini, aveva ospitato proprio degli artisti indigeni per dare loro voce e fare capire che esiste un paradigma nuovo per leggere sia l'arte occidentale che l'arte degli indigeni. È interessante perché in realtà l'arte indigena è molto aperta, è molto più aperta delle stesse istanze politiche indigene rispetto a una controversia, ma anche uno scambio con i musei occidentali, con gli artisti occidentali, con la possibilità di raccontare diversamente la storia in qualche modo delle colonie, delle post-colonie. Cioè nel mondo dell'arte c'è moltissima movimento, cioè moltissima freschezza da questo punto di vista. Per esempio in New Zealand cominciano ad esserci delle gallerie maori, io sono andato a visitare invece alcuni artisti indigeni mapuche sia in Argentina che in Cile. Insomma, da questo punto di vista è molto interessante perché il panorama artistico offre in questo momento molto più un aggiornamento rispetto a tutte le cose che stanno accadendo nei movimenti indigeni nel mondo.
La voce di Franco Lacecla, antropologo, autore del volume Il paradigma indigeno, arte e antropologia a confronto, pubblicato da Meltemi in questa intervista di Marco Pagani.